Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Una delle grandi gioie del nostro tempo di adorazione insieme è lo studio della parola di Dio. Come possiamo adorare Dio se non sappiamo chi è? Come possiamo adorarlo pienamente se non lo adoriamo nella verità? E quella verità giunge a noi attraverso la sua parola. Apriamo le nostre Bibbie al capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Matteo capitolo 24. E questa mattina è con entusiasmo che giungiamo a questo passo, continuando ad esaminare questo grande sermone sulla seconda venuta predicato dal nostro Signore Gesù Cristo. È conosciuto come il discorso sul Monte degli Ulivi. E da una parte, come ho detto, seppur tornare a questo passo è un'esperienza grandemente entusiasmante, devo anche scusarmi con coloro che non sono stati con noi dal principio, perché vi mancheranno alcune cose mentre considereremo questo sermone dal punto di vista in cui ci troviamo oggi, perché siamo già entrati nel sermone e ci troviamo in realtà al versetto 16 di Matteo 24, riprendendo da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Però forse vale ribadire alcune cose a modo introduttivo per poterci aiutare un po' a ritrovarci. Personalmente non penso che ci sia un argomento più intrigante, un argomento più affascinante della seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Non conosco alcun argomento biblico che possa creare la stessa quantità di curiosità che questo argomento può creare. Ed in realtà ci sono poche cose nella scrittura che sono così altamente motivanti per il credente, sia per il credente che per il non credente, come la consapevolezza della realtà della seconda venuta di Gesù Cristo. L'apostolo Paolo disse: conoscendo il timore del Signore, persuadiamo gli uomini. In altre parole, rendendoci conto che Cristo verrà in giudizio e porterà un olocausto terrorizzante sulla terra, cosa facciamo? Presentiamo il Vangelo affinché gli uomini possano sfuggirvi. Per di più, Paolo disse che lavoriamo sia presenti che assenti affinché possiamo essere in un certo senso accettati da Lui. Così noi che siamo credenti serviamo il Signore sapendo che un giorno Lui verrà a ricompensarci e vogliamo farci trovare fedeli. Così la seconda venuta di Gesù Cristo, sia nel suo aspetto di avvertimento per l'incredulo riguardo al giudizio a venire, sia come incoraggiamento per il credente con la ricompensa promessa, è un argomento altamente motivante. E non c'è luogo nella scrittura dove esso sia presentato in modo più meraviglioso di qui, in Matteo 24 e 25, dalle stesse parole del Signore. Ora ricordate, questo è un sermone, si tratta di un sermone pronunciato dal nostro Signore sul Monte degli Ulivi ai Suoi discepoli. Prima di questo aveva trascorso il suo ultimo giorno parlando alle folle di Israele, aveva pronunciato giudizio su di loro, disse che la loro casa sarebbe rimasta deserta, essi lo avevano rifiutato e lui aveva rifiutato loro. Dalla fine di quel tempo lasciò il Tempio, si diresse al Monte degli Ulivi e lì predicò un sermone ai suoi discepoli ed è un sermone nato in risposta delle domande che essi gli posero. Notateli lì al versetto 3 di questo capitolo. Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Da ciò che Gesù aveva detto, i discepoli pensavano che il regno era molto vicino. Non si rendevano conto che in realtà era ancora lontano millenni, perché non comprendevano che c'erano di fatto che ci sono due venute di Cristo. Lui sarebbe venuto la prima volta in umiliazione per morire, poi dopo un lungo periodo di tempo sarebbe venuto la seconda volta in gloria per regnare. Ma loro non vedevano quelle due venute come distinte, le percepivano come una sola. E così, mentre lui predicava, insegnava e guariva, e ora aveva anche purificato il Tempio, loro credevano che era pronto, che stava preparando il tutto per instaurare il suo regno. Infatti in Matteo 24 li troviamo al culmine della loro aspettativa per l'arrivo del regno. E poi Gesù fa loro una profezia al capitolo 24, versetto 2. Parlando del Tempio, che essi ovviamente osservavano dall'alto del Monte degli Ulivi, dice: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Predice la distruzione totale del Tempio fino a non lasciar pietra su pietra. Ora, questo è un edificio immenso, una struttura colossale, costruita con pietre gigantesche che pesavano tonnellate, eppure Gesù ne annuncia la completa rovina. Ora, quando lui dice quello, la loro curiosità e la loro attesa crescono ancora di più, perché probabilmente compresero che si tratta del giudizio di Dio su ciò che è, per stabilire ciò che Dio aveva. Cristo aveva già purificato l'interno del Tempio all'inizio della settimana, aveva scacciato i cambiamonete, i venditori ed i compratori, ed ora sta annunciando che tutto sarebbe stato abbattuto, che avrebbe avuto il Tempio del Regno, il culto del Regno, e tutto sarebbe stato rinnovato. E quindi si trovavano di fronte ad una grande aspettativa e gli chiedono: quando accadrà tutto questo e qual è il segno che dobbiamo osservare per riconoscere la tua presenza nella gloria del Regno e la fine dell'età dell'uomo? Quindi loro pensavano che tutto era imminente. E poi Gesù risponde loro, a partire dal versetto 4, con un sermone sulla sua seconda venuta. Ora, alcuni hanno sostenuto che questo discorso si riferisca soltanto alla distruzione di Gerusalemme e che tutto questo sermone fu adempiuto nel 70 d.C., quando il Tempio fu distrutto. Però per molte ragioni ciò è impossibile, come abbiamo già sottolineato nel nostro messaggio precedente. Però vorrei aggiungere un altro pensiero, perché alcuni dicono: allora perché Gesù descrive e perché predice nel versetto 2 la distruzione del Tempio, se quello non è l'argomento principale? Perché affermare che tutte le pietre saranno rovesciate per poi passare a parlare di eventi che di fatto sarebbero avvenuti migliaia di anni più tardi, in riferimento alla seconda venuta? Perché menzionare la distruzione del Tempio? Bene, vi dico io il perché. La risposta è molto semplice, ok? Un profeta poteva essere conosciuto come vero profeta solo se le sue profezie si avveravano come? Sempre, giusto? Ora, come poteva Gesù essere creduto in riferimento alla sua seconda venuta se tutti coloro che stavano ascoltando quella predizione sarebbero morti molto prima che accadesse? In altre parole, è facile predire qualcosa di lontano nel futuro. Anch'io potrei predire un sacco di cose nel futuro, cose che non accadranno finché tutti noi siamo morti, cose che non possono essere verificate. Come potrei sapere di essere un vero profeta se non c'è modo di provarlo? Ma di norma, i profeti di Dio, della parola di Dio, mandati a parlare da parte di Dio per dare il futuro, annunciavano anche profezie più vicine per stabilire la loro credibilità. In altre parole, se risultavano essere accurati nella profezia verificabile della storia, allora potevano essere creduti anche per quella più lontana nel futuro, che non si poteva ancora vedere. E la ragione per la quale Gesù menziona la distruzione di Gerusalemme al versetto 2 come profezia non è per introdurre un sermone che ha a che fare solamente su quell'evento, ma per fornire un punto di riferimento storico con il quale si può verificare il fatto che lui sta dicendo la verità. E così dice: non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Ora dovete comprendere che il Tempio costruito da Erode era una struttura assolutamente imponente. L'abbiamo descritto in parte, però lasciatemi aggiungere alcuni dettagli per capire la grandezza della cosa. La costruzione iniziò tra il 20 ed il 10 avanti Cristo. C'erano 10.000 tagliapietre e muratori che ci lavoravano per 10 anni, solamente per quell'edificio principale. Okay? Inoltre c'erano 1.000 sacerdoti che furono addestrati come tagliapietre e come carpentieri, perché solamente il sacerdote poteva lavorare sul luogo sacro. Così c'erano 10.000 operai e c'erano 1.000 sacerdoti che erano lì che lavoravano per costruire il Tempio, la parte sacra del Tempio e la parte principale del Tempio. I lavori quindi proseguirono dal 10 avanti Cristo fino al 64 dopo Cristo. Fu dunque un progetto di 84 anni che poi fu completato nel 64 dopo Cristo e completamente distrutto nel 70 dopo Cristo. Quindi 80 anni di lavoro annullati in pochi mesi. E potreste chiedervi: ma la profezia che nessuna pietra sarebbe rimasta sull'altra si è avverata? Sì, esattamente così. I Romani rasero al suolo l'intera scrittura senza lasciare pietra su pietra. È un fatto storicamente verificato ed indiscusso. Accadde nel 70 dopo Cristo, proprio come Gesù aveva detto. Sembrava una profezia impossibile, una profezia inconcepibile, e proprio questo la rende una prova straordinaria. Gesù annunciò qualcosa che veramente nessuno avrebbe mai potuto prevedere, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare che qualcuno qualcuno potesse venire ed avesse la forza o la volontà di distruggere un edificio così incredibile e magnifico. Eppure è esattamente ciò che accade. Abbiamo anche parlato della furia dei romani soldati che erano talmente accecati dalla rabbia che nemmeno il loro generale, urlando di fermarsi in mezzo al tempio, riuscì a farsi obbedire. Erano, credo, posseduti dalle forze di Satana, erano intenti a cancellare ogni traccia dell'adorazione di Dio e così facendo in realtà adempirono la profezia di Gesù, confermandolo come colui che parla la verità. Ora, sapendo che Gesù può essere verificato nel passato attraverso una profezia vicina, possiamo anche credere che possa essere verificato per una profezia più lontana, giusto? Ed è proprio per questo che lui predice la distruzione di Gerusalemme nel versetto 2, per stabilire le sue credenziali di profeta veritiero. Ora, i discepoli però pensano che tutto questo fa parte della fine. E così chiedono: qual è il segno che tutto ciò aggiungerà al compimento? Questa è la domanda che pongono nel versetto 3 e da essa nasce il sermone che va da Matteo 24, versetto 4, fino al capitolo 25. Ora, a proposito, questo metodo usato da Gesù per dare una profezia vicina, per confermare una profezia più lontana, è lo stesso impiegato da profeti come Daniele, Isaia e Zaccaria, è linguaggio tipico della profezia, tipico profetico. E così i discepoli chiedono: qual è il segno della tua venuta, della tua presenza, del tuo regno, della tua gloria, della fine dell'età dell'uomo? Ed il Signore risponde dando loro una serie di segni dal versetto 4 al versetto 14 che lui definisce al versetto 8 come l'inizio dei dolori del parto. L'inizio dei dolori del parto. Come sappiamo, i dolori del parto vengono alla fine e conducono alla nascita. Sono coloro che portano alla nascita. E così, anche alla fine dell'età dell'uomo, ci saranno certe cose che accadranno e porteranno alla nascita del regno del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi i versetti dal 4 al 14 descrivono questi eventi generali che segneranno l'inizio della fine, poco prima del ritorno di Cristo. Ma Gesù va oltre a quello, al versetto 15, ed indica un evento preciso che dà inizio a tutto. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione di cui ha parlato il profeta Daniele stare lì nel luogo santo, chi legge intenda. Ora, quando vedrete quella abominazione della desolazione, saprete che quello è il segnale che tutto sta per cominciare. Il versetto 21 quindi dice: perché allora ci sarà una grande tribolazione, quale non vi fu dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Dunque, quell'unico evento è il segno che dà avvio ai dolori del parto. E la scorsa settimana abbiamo esaminato in dettaglio il versetto 15, parlando dell'abominazione della desolazione. Si tratta dell'anticristo che entrerà nel tempio, che sarà ricostruito alla fine dei tempi, dove gli ebrei si troveranno lì ad adorare. Lui entrerà come loro protettore, entrerà come loro alleato, come colui che li difenderà dalla minaccia della Russia e dell'aggressione araba. Entrerà, per così dire, come loro salvatore, tra virgolette. Daniele 9 dice che essi faranno un patto con lui e lui sarà il capo di un impero romano rinato, una confederazione d'Europa occidentale. E quello è esattamente quello che Daniele predice, e tutto arriverà, e da quello nascerà questo grande leader che sarà il protettore di Israele. Ma a metà nel periodo di quei 7 anni lui romperà il patto con loro, profanerà il loro culto nel luogo santo, erigerà un'immagine di se stesso, come leggiamo in 2 Tessalonicesi 2 ed in Apocalisse 13, e pretenderà che tutto il mondo lo adori, e quello sarà il segnale che scatenerà l'intero olocausto della fine dei tempi. Così il versetto 15 descrive quell'evento come l'abominazione della desolazione, un atto detestabile di idolatria che poi porterà alla rovina, un sacrilegio compiuto nel tempio stesso di Dio. Ora, quando quello accade, tutto ciò che è descritto nei versetti dal 4 al 14 si scatenerà. Verranno falsi salvatori, ci saranno guerre, ci saranno voci di guerre, nazione contro nazione, regno contro regno, carestie, terremoti, e ci saranno persone consegnate alla persecuzione per essere uccise, per essere odiate, sorgeranno tradimenti, falsi profeti, ingannatori, il peccato dilagherà, l'iniquità abbonderà, dice il versetto 12, l'amore di molti si raffredderà, e tutto quello sarà innescato dall'abominazione della desolazione a metà dei 7 anni. Il re contraffatto di Satana diventerà re del mondo, Sarà un uomo di peccato, posseduto da demoni, ispirato dall'inferno, odiatore di Cristo, ribelle contro Dio, assassino di cristiani, disprezzatore degli ebrei, che prenderà in mano le redini del governo mondiale e Satana scioglierà ogni freno nel tentativo di distruggere tutti i cristiani, tutti gli ebrei, la nazione di Israele, per impedire a Gesù Cristo di stabilire il suo regno. A proposito, credo che a questo punto la Chiesa sia già stata rapita, dunque noi non saremo qui. Attendiamo il tempo in cui il Signore ci porterà con sé e poi riverserà quel giudizio sulla terra, ed alla fine torneremo con Lui dal cielo quando Lui stabilirà il suo regno, e tratteremo questo tema più a fondo in studi successivi. Quindi il Signore ci ha dato un quadro chiaro della sua venuta. Sta dicendo: ecco i dolori del parto, ecco il tipo di cose che accadranno, ecco il segnale che darà inizio a tutto. Ora, arrivando ai versetti dal 16 al 28, ci avverte. E avverte tutti i lettori che si troveranno a vivere in quel tempo. E ci avverte a riguardo di quattro cose: calamità severe, confusione subdola, crollo spirituale e la sua venuta. Queste sono veramente realtà da tenere a mente. Versetto 15 comincia con quando. Inizia con quando. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione? E poi versetto 16 continua. Allora coloro che sono in Giudea fuggano ai monti. Ora, qual è la risposta quando tutto questo accadrà? Quando questo accade, cosa fate? Fuggire, fuggite. La parola greca è fugo, da cui deriviamo il termine fuggitivo. Correte, uscite, perché finché resterete a Gerusalemme sarete vulnerabili alla morte e alla persecuzione, soprattutto se siete ebrei, perché l'anticristo vorrà cancellare Israele. Satana ha tentato di farlo lungo tutta la storia, perché se riesce ad eliminare Israele può vanificare l'intero piano di Dio, che culmina nella salvezza di Israele e che li porta nel suo regno. E Satana ha cercato di distruggere i giudei per tutto il corso della storia. Quando l'anticristo prenderà il potere a Gerusalemme e stabilirà il suo trono, gli ebrei rimasti saranno estremamente vulnerabili. Perciò in quel giorno dice: correte, correte. E non solo quello, ma se ci saranno credenti che rifiuteranno di adorare l'anticristo, cristiani che si troveranno in Giudea, anche loro dovranno fuggire. La Giudea è la regione, la cui città principale è Gerusalemme, la parte meridionale della Palestina. Dice: chiunque, anche voi andate via, perché vorrà distruggere anche voi. Apocalisse 13 dice che farà guerra ai santi, e sappiamo da Apocalisse 12 che vorrà cancellare Israele dalla faccia della terra. Quindi il comando generale qui di fuggire riguarda tutti coloro che si rifiuteranno di prostrarsi davanti alle immagini dell'anticristo, che siano ebrei o cristiani. Dice: fate meglio a fuggire. Quindi crediamo che quando ciò accadrà ci sarà una sorta di esodo dalla terra, un'uscita dalla città di Gerusalemme per cercare protezione. Ovviamente non tutti ce la faranno. Seguitemi a Zaccaria per un momento, penultimo libro dell'Antico Testamento, penultimo capitolo, il capitolo 13, versetto 8, dice: ed avverrà, Zaccaria contempla lo stesso periodo, dice: avverrà che in tutto il paese, dice il Signore, due terzi saranno sterminati e moriranno. Non tutti gli ebrei sopravviveranno, l'anticristo si muoverà contro di loro e due su tre periranno. Sarà un massacro terribile. L'olocausto futuro contro gli ebrei sarà grande quanto... E dal versetto 21 evidentemente dice: più grande di qualsiasi cosa del passato, due su tre moriranno. Versetto 9 aggiunge: una terza parte sarà risparmiata, raffinata e custodita da Dio. Quindi Zaccaria ci dice che pur fuggendo non tutti ce la faranno, non tutti sopravviveranno. Andiamo ad Apocalisse capitolo 6. E ricordate, qui stiamo parlando di un tempo reale, stiamo parlando di persone reali, questa non è fantascienza, ok? Questo è l'ora ed adesso, e quando quel governante politico dell'Europa rinata prenderà il potere, si proclamerà Dio, innalzerà un'immagine, avvierà massacri sulla terra, comincerà proprio da Gerusalemme, la gente dovrà correre per salvarsi la vita, sarà un vero e proprio olocausto, molti ebrei periranno, come ho già letto, due su tre moriranno, e molti altri con loro. In Apocalisse 6 troviamo al versetto 9 che all'apertura del quinto sigillo, questo è il sigillo che descrive quel periodo chiamato la tribolazione, dice: sotto l'altare vi sono le anime di coloro che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano. Questi erano i credenti, questi erano i cristiani, gentili o ebrei, che erano martirizzati dal tempo della tribolazione per la loro fede. Neppure loro erano scampati, erano stati martirizzati, avevano perso la vita e sono raffigurati qui che gridano: fino a quando, Signore, fino a quando, versetto 10, fino a quando non vendicherai il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? Fino a quando non fermerai questa carneficina in cui l'anticristo sta massacrando i santi? E furono dati a loro delle vesti bianche, fu detto loro di riposare ancora un po'. La tribolazione non è finita, è appena cominciata. E dice: i vostri compagni di servizio, i vostri fratelli devono ancora essere uccisi. Fa parte dell'adempimento. Ci sarà martirio. Quindi Zaccaria vede gli ebrei uccisi, l'Apocalisse vede i santi in generale che avranno creduto in Cristo, che saranno uccisi anche loro. Non tutti scamperanno. Coloro che non scamperanno, questo è il punto, pagheranno con la loro vita. Ecco perché Gesù dice: correte di fretta, correte veloce, perché la vostra vita è in pericolo. In Apocalisse capitolo 11 si parla di 7.000 persone che moriranno in Gerusalemme a causa di un terremoto. Nel capitolo 12, al versetto 11, dice che si ricordano martiri che non hanno amato la loro vita fino alla morte. In altre parole, alcuni tradiranno o rinnegheranno Cristo pur di vivere, altri non ameranno così tanto la loro vita da rinnegare la fede e sono pronti a morire per la testimonianza di Gesù, e così sarà. Nel capitolo 13, versetto 7, ci viene detto che lui farà guerra con i santi e li vincerà, e anche questo indica il martirio. Capitolo 17, versetto 6, raffigura il falso sistema religioso, ubriaco dal sangue dei martiri. Quindi tutte queste pagine mostrano che quando questo sarà posto, quando l'abominazione della desolazione verrà e l'anticristo sarà energizzato da Satana, diventerà il governante del mondo, sarà assistito da forze demoniache, da uomini e donne di tutto il mondo, diventerà sovrano, si muoverà contro Israele, essi dovranno correre per salvarsi la vita e solamente un terzo sopravviverà, si muoverà anche contro i credenti, anche contro loro, e anche loro dovranno fuggire, non tutti ce la faranno, ma per coloro che fuggiranno ci sarà un aiuto soprannaturale. Ed in particolare, vediamo questo in Apocalisse 12, perché qui offre un'indicazione riguardo di Israele. È un passo veramente affascinante. E qui in Apocalisse 12 vi compaiono una donna e c'è anche un bambino. E la donna è Israele ed il bambino è Cristo. Ed il testo descrive il fatto che dalla nazione di Israele è nato il Messia. E poi appare un drago, che sarebbe Satana, e questo drago perseguita la donna e vuole uccidere il bambino. Ma entra in scena un grande campione della causa di Dio per proteggere la donna ed il bambino, che sarebbe Michele, versetto 7. Michele combatte i demoni e Michele prevale, versetto 8. Michele è il vincitore. E poi, proseguendo al versetto 14, e dice, anzi, prima guardiamo al versetto 6, perché questo collega la cosa meglio. Dice: la donna, cioè Israele, nel tempo della tribolazione, mentre Satana sta facendo tutto quello che fa per distruggere e per impedire la nascita del regno di Cristo, la donna fuggì nel deserto, questa Israele che scappa per la sua protezione ed ha un luogo preparato da Dio stesso affinché là la nutrano per 1260 giorni. 1260 giorni, cioè 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo. Questo è sempre il periodo della grande tribolazione. Non cambia mai. È sempre 3 anni e mezzo, perché a metà del patto settennale di Daniele, che Daniele menziona, l'anticristo lo rompe, e per 3 anni e mezzo, cioè 42 mesi, 1260 giorni, cosa succede? Esplode questo olocausto. Quindi Israele fugge e per 1260 giorni viene protetta da Dio in un luogo preparato da lui. Ora, questo è un buon territorio per fuggire, ci sono grotte ovunque. In Edom, in Moab, ci sono grotte ovunque. È un buon luogo per sfuggire in tutto il deserto desolato della regione, molti nascondigli. Ora, il versetto 14. Alla donna, che è perseguitata, come mostra il versetto 13, Satana perseguita la donna che sta scappando, e alla donna furono date 2 ali della grande aquila. Io penso che si tratti di Michele. Michele è il protettore del popolo di Dio e penso che lo faccia in modo soprannaturale, che ci sia questo grande difensore di Israele, questo grande protettore di Israele che volerà nel deserto portando con sé il popolo e là essi saranno nutriti per un tempo, uno, per dei tempi, cioè due, e per la metà di un tempo, questa è mezza, uno più due più mezza sarebbero 3 anni e mezzo, lo stesso periodo. Quindi per 3 anni e mezzo, Michele, in modo soprannaturale, Michele e i suoi angeli libereranno il popolo che riuscirà a fuggire custodendolo in un luogo di sicurezza e protezione. Questo certamente si riferisce ad Israele e può anche benissimo includere anche i credenti gentili che sfuggiranno al massacro dell'Anticristo. Ora possiamo tornare a Matteo 24. Quindi quello che il nostro Signore sta dicendo è, ascoltate, quando vedrete quell'evento, correte, correte più veloce che potete, uscite di lì, andate via. Infatti il versetto 16 dice, entrate nei monti, fuggite verso i monti dove potrete nascondervi. E poi il versetto 17 diventa descrittivo, chi è sulla terrazza non scenda per prendere qualcosa da casa sua. Se vi capita di essere su quella terrazza, in quei giorni il tetto era lì dove c'era il patio, con una scala esterna che saliva, e se ne vedono alcuni così ancora oggi in Israele, e la gente stava lì sul tetto, e se, quindi dice, se vi capita di essere sorpresi lassù, se sarete lì, non entrate neppure in casa a prendere le vostre cose, scendete per le scale, uscite dalla città, perché quando quella cosa accadrà, come dice Apocalisse, la devastazione verrà e la morte sarà come una piena, come un diluvio, verrà come un diluvio improvviso, come un fuoco che attraverserà la terra. Uscite, non entrate nemmeno a casa per prendere le vostre cose, non portate nulla con voi, saltate giù dal tetto e correte più veloce che potete. Questo è quanto sarà terribile quel giorno, quel periodo. E qualsiasi indugio significherà morte. E così il Signore si aspetta e sollecita una normale ritirata per sicurezza. Il Signore non li fa restare lì a fronteggiare i proiettili, dice solamente andate via, non sta patrocinando un complesso da martiri, dice correte. Versetto 18 dice, e chi è nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello. Mantello si riferisce alla sopravveste. E se siete là fuori a lavorare nel campo ed avete posato il mantello sul carro a 0,5 chilometro di distanza, siete nel campo a fare qualcosa ed arriva la notizia che è successo, non tornate al carro a prendere nulla, uscite, andate via, correte! Perché Satana ha preso il controllo, le forze dell'inferno sono al loro posto, l'olocausto sta per arrivare, uscite da lì! E poi il versetto 19. E guai a quelle, letteralmente il greco dice, a quelle donne che hanno qualcosa nello stomaco. Cioè le donne incinte, e da coloro che, letteralmente dice, coloro che allattano. Guai alle donne incinte e dalle madri che allattano. E potresti dire perché? Oh, alcuni commentatori dicono perché è così difficile correre quando si è incinte, è così difficile correre quando si ha in braccio un piccolo allattante e non c'è dubbio che ciò sia vero, ma penso che ci sia anche qualcosa di più di questo. E mentre studiavo la Bibbia per cercare di capire esattamente ciò che il Salvatore stava dicendo qui, sono stato condotto al 13° capitolo di Osea. E ad un tempo in cui Osea sta guardando alla fine e sta parlando della salvezza di Israele e del far tornare Israele alla sua terra e di com'è che Dio porterà giudizio su coloro che hanno giudicato Israele ingiustamente. E dal versetto 16, proprio l'ultima parte del versetto, dice questo. E questo è veramente... in un certo senso è interessante. Samaria diventerà desolata perché si è ribellata al suo Dio. Ora, quando Dio viene a portare il suo giudizio contro il suo popolo ribelle, quando viene a chiudere tutti i capi dell'iniquità di Efraim, quando Dio verrà a restaurare, prima deve che cosa? Purificare. E dice al versetto 16 che loro cadranno di spada. E di loro bambini saranno sfracellati. Ecco perché avverte coloro che hanno piccini. Credo che quando l'Anticristo verrà, questa sia un'indicazione che ci sarà la devastazione dei neonati. Lo vedete qui profetizzato in Osea 13:16, lo vedete adempiuto persino quando Cristo nacque. Quando Satana cerca di fermare la nascita di Cristo, che cos'è che fece? Massacrò tutti i bambini. Quando Satana volle uccidere il profeta di Dio come Cristo, lo era per eccellenza, cosa fece? Prima di lui era Mosè, cosa fece? Massacrò tutti i bambini, cercando di arrivare a Mosè. Non sarà diverso in quel periodo di tempo. L'Anticristo penso che porterà sul mondo un'attività così infernale che comprenderà il fatto che i bambini saranno sfracellati e donne incinte, donne con bambino, che saranno squarciate a metà. E questo, credo, è principalmente il motivo per cui il Signore avverte a quel riguardo. Il tipo di cose che accadranno in quel giorno sono e saranno quasi inspiegabili, però quasi incredibili. Ma ciò è perché non comprendiamo la natura dell'olocausto. Quando Satana avrà ed ha il controllo totale del mondo, la Chiesa sarà rimossa, il restrittore avrà ritirato il suo potere di freno, il peccato sarà dilagato, tutto l'inferno si scatenerà e questo è esattamente ciò che accadrà. E così il Signore dice che quel giorno fareste meglio a correre velocemente, e quanto sarà triste per coloro che avranno piccini, perché saranno sfracellati, e per quelle che saranno incinte, perché affronteranno la possibilità di essere squarciate. Incredibile. Poi versetto 20 dice: pregate che la vostra fuga non sarà d'inverno né di sabato. E questo serve solamente a sottolineare l'urgenza. Pregate che non sia d'inverno. Potrebbe far freddo, potrebbe piovere, potrebbe perfino nevicare, perché ci sono parti di Israele dove ci sarà la neve. E così dovete pregare che non sia in un tempo in cui non potrete viaggiare rapidamente, né un giorno di sabato. Pregate che non sia di sabato, specialmente se dovete correre, dovete guidare attraverso certe zone di Gerusalemme. Perché se sono aree dove vivono ebrei legalisti radicali, sarete lapidati se lo farete. Perché si osservano la legge del sabato dei 2000 cubiti come massimo tragitto del giorno di sabato. E se anche oggi provate a passare per quelle aree, vi lapidano. Ci siamo passati in auto, non di sabato, abbiamo camminato intorno a quella zona. E quella è un'altra indicazione che il nostro Signore sta dicendo: sperate solamente che non sia un tempo in cui sarete impediti nel vostro viaggio, sperate che non sia un tempo in cui dovrete affrontare qualche difficoltà per uscire dalla città, sperate solamente di non essere fisicamente in situazioni in cui avrete lattanti o sarete incinte, sperate solamente di poter correre il più velocemente possibile senza dover tornare indietro a prendere qualcosa, uscite, perché l'olocausto sarà così inconcepibile. Perché? Versetto 21, perché allora vi sarà una grande tribolazione, grande tribolazione, grande pressione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Il peggior tempo che il mondo abbia mai conosciuto, non c'è nulla di simile. Potete accumulare tutti gli olocausti possibili della storia umana e non eguaglieranno mai questo. Semplicemente uscite, il Signore dice andate, e molti moriranno per tutto ciò che è descritto nei versetti dal 4 al 14, perché quando avviene l'abominazione della desolazione, allora verranno guerre, voci di guerre, poi verrà il crollo mondiale, le carestie, i terremoti, le pestilenze di cui parla Luca, dei tradimenti e le persecuzioni e l'odio, e tutto quello comincerà a scatenarsi. E questo, a proposito, viene anche descritto in dettaglio in Apocalisse dal 6 al 19. Prima di tutto si apriranno i sigilli, poi suoneranno le trombe, poi si verseranno le coppe. Sono tutte immagini di atti di giudizio sulla terra che si intensificheranno, aumenteranno, cresceranno e si accentueranno. In quel periodo, a proposito, che dura 3 anni e mezzo, come abbiamo detto fin dall'inizio, tale espressione c'è data molto chiaramente non solamente nel libro dell'Apocalisse, ma anche dal profeta Daniele, che non ci lascia alcun dubbio circa la durata di questo periodo, perché dice in Daniele 7:25 che questo anticristo che viene sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo. Di nuovo, un tempo è uno, dei tempi è due, la metà di un tempo è metà, 3 anni e mezzo. Questo è sempre il periodo standard in cui questo grande sovrano devasterà la faccia della terra. L'abbiamo visto in Daniele 12 l'ultima volta, che ci sono anche altre indicazioni di questo stesso periodo. Ed in Apocalisse 11:2 ci viene detto anche di questo concetto di 3 anni e mezzo, così anche in Apocalisse 13:5. Ora, quant'è che severo? Versetto 21. Quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora e mai più vi sarà? Sapete, ci sarà un senso, ed è un po' triste dirlo, ma il messaggio appropriato da dire oggi ad Israele è che le cose non miglioreranno, diventeranno infinitamente peggiori. Diventeranno così brutte che le profezie di Zaccaria sarà adempiuta, verrà una profanazione, verrà un'abominazione, verrà un olocausto a Gerusalemme che toglierà la vita a 2 su 3 di loro. Verrà una cosa devastante, diversa da qualsiasi altra cosa che abbiate mai sognato nel futuro. E quando, come dice Osea, può benissimo essere che le vostre donne incinte saranno squarciate a metà ed i figli delle vostre madri che allattano saranno sfracellati. Cosa terribile, incredibile pensarci. Ora permettetemi di dirvi questo, per favore. Nulla di tutto questo potrebbe mai riferirsi alla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. L'unica ragione per cui il Signore diede quello fu come punto di credenziale. Ma cercare di far adempiere tutto questo a quello è sciocco. Ma le persone che vogliono farlo, molto spesso vogliono anche far sì che tutto il libro dell'Apocalisse si riferisca alla distruzione di Gerusalemme, che non può essere, a meno che non siate semplicemente del tutto disonesti con la scrittura. Ora, il peggior tempo della storia del mondo, e del versetto 22 è veramente affascinante. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma per amore degli eletti quel giorno sarà abbreviato. Ora, è interessante pensare a cos'è che significa tutto questo. Cosa intendi con abbreviati? Beh, dice 3 anni e mezzo, 42 mesi, 1260 giorni. Ogni volta che la Bibbia ne parla in questo modo: un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. E in nessun luogo dice che sarà più breve di quello. è sempre allo stesso tempo. Quindi la parola abbreviati, che è un termine interessante, è kolobotesan, potrebbe significare che il tutto sarà fermato istantaneamente, che finirà immediatamente, si arresterà rapidamente, a meno che non fosse semplicemente terminato in fretta. Anche gli eletti sarebbero devastati. Ma penso che ci sia una spiegazione migliore per quella parola. Non dice eccetto quel giorno, che abbraccerebbe l'intero periodo come un unico giorno di giudizio. La Bibbia spesso usa quel singolare, ma dice quel giorno, se la prendete com'è, però dice no, quei giorni. Ora, se la prendete così, quei giorni di 24 ore, se non fossero quei giorni di 24 ore abbreviati, io credo che quando avverrà l'abominazione della desolazione e la gente comincerà a correre per salvarsi la vita, ebrei e credenti, cercheranno di sfuggire dall'olocausto dell'anticristo, io credo che Dio soprannaturalmente, nella sua misericordia e nella sua grazia, altererà la durata della luce del giorno per dar loro la protezione dell'oscurità. Potrete dire, ma dov'è che prendi quello? Guardate l'Apocalisse capitolo 6. Apocalisse capitolo 6, versetto 12, e qui troviamo il sesto sigillo, di nuovo si dispiegherà durante quel periodo. E ci fu un gran terremoto, il sole divenne nero come un sacco di crine, la luna diventerà come sangue, le stelle del cielo caddero sulla terra come un fico che getta i suoi fichi immaturi. Versetto 14, il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola ed ogni monte ed isola furono rimosse dal loro luogo. Ora quello che vediamo qui è un'alterazione dei corpi celesti. E quando il sole diventerà nero, si farà buio. Infatti, se il sole è nero, anche la luna è fuori, giusto? E se le stelle si spengono tutte, è buio. Capitolo 8, versetto 12, il primo insieme di giudizi che abbiamo appena visto sono i sigilli, il secondo sono le trombe, però guardate cos'è che accade durante i giudizi delle trombe. Al capitolo 8, versetto 12, il quarto angelo suonò e fu colpita la terza parte del sole, la terza parte della luna e la terza parte delle stelle, così che la terza parte di esse furono oscurate ed il giorno non risplenderà per la terza parte di esse. La luce del giorno sarà ridotta di un terzo, ok? Ora andate al capitolo 16, versetto 10. In 16:10 dice, il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia ed il suo regno fu avvolto nelle tenebre ed esse si mordevano la lingua per il dolore. E credo che ciò che sta accadendo qui è che ci sarà una diminuzione progressiva della luce del giorno finché alla fine del periodo della tribolazione subentrano tenebre totali e le schiere dell'anticristo si muoveranno in un'oscurità assoluta. E naturalmente ciò diventerà una protezione per gli eletti. Ora tornate a Matteo 24 e vedrete, penso che se interpretiamo questa cosa così, perlomeno sia un qualcosa di plausibile, non posso essere dogmatico, ma ha senso, se quei giorni, plurale, non fossero abbreviati, nessuna carne si sarebbe salvata. È proprio la protezione della notte e l'affievolirsi della luce del giorno che salverà le persone, ma per amore degli eletti, quei giorni saranno abbreviati, per amor di Dio, del fatto che lui vorrà preservare il suo popolo eletto. Ora potete riferire la parola eletti ad Israele, i miei eletti vengono chiamati nell'Antico Testamento, Israele, i miei eletti. Dio afferma di aver eletto quella nazione e così lui proteggerà il suo popolo, manterrà il suo residuo, risparmierà quel terzo affinché potrà redimerli e portarli nel regno. Non tutti gli ebrei possono morire, così posso vedere come gli eletti lì in riferimento a quella nazione eletta ad Israele, come la vediamo anche in Romani dal 9 all'11, dove Paolo parla di Israele come una nazione eletta. Non Israele redento, ma Israele come nazione. E posso anche vedere nella parola eletti i credenti, i redenti di tutte le nazioni. Dunque, per preservare la sua nazione eletta e per preservare il suo popolo redento eletto, accorcerà i giorni affinché l'anticristo non potrà massacrare sia gli ebrei sia i credenti. Per amor degli eletti. Amo questo. Questa è la prima volta nel Nuovo Testamento che si usa la parola eletti. Ed ora siamo introdotti a un nuovo concetto riguardo a coloro che appartengono a Dio. Apparteniamo a Lui perché Lui ci ha scelti. Essere eletti significa essere scelti o chiamati fuori, ci ha chiamato. Ha scelto Israele ed ha scelto anche noi. Se Israele era la sua nazione eletta, non lo contestiamo. Sapete, persino coloro che vogliono negare la dottrina dell'elezione in riferimento alla salvezza, non negano l'elezione in riferimento ad Israele. Non dicono, oh beh, un giorno Dio è uscito ed ha detto, chi vorrebbe alzare la mano per essere la mia nazione? Chi? E tutti gli ebrei hanno detto, noi lo vogliamo. No. Non c'è alcun dubbio sull'elezione di Israele da parte di Dio. E se Israele è l'eletto di Dio, perché dovremmo turbarci che anche la Chiesa sia l'eletta di Dio? Così, Lui dice: mi prenderò cura dei miei eletti. E volete sapere una cosa? Lui si prende cura dei suoi eletti. Nessuno sopravviverebbe per entrare nel regno. Non ci sarebbero ebrei redenti per entrarvi, non ci sarebbero gentili redenti per entrarvi, se lui non cambiasse i giorni in modo che potessero essere al sicuro. Ascoltate, sapete cos'è che mi dice tutto questo? Che quando Dio sceglie qualcuno per sé, egli lo mantiene per sé ed adempie la sua promessa, anche se dovesse ristrutturare l'intero universo. Questo vi fa sentire sicuri? A me sì. Il Signore è pronto a riorganizzare letteralmente l'intero ordine dell'universo per proteggere i suoi. Meraviglioso. Così, per amor degli eletti, cambia tutto e comprime la luce del giorno in un periodo più breve ed alla fine la cancella del tutto affinché possano essere al sicuro. Ora, le tenebre totali non potrebbero durare a lungo perché nulla potrebbe crescere, ecco perché accade proprio alla fine. E vi dirò un'altra cosa, se riducete la luce del giorno anche solamente di un terzo, quello influenza il ciclo di crescita, giusto? Ed è per questo che abbiamo carestia su tutta la terra e questo alimenterà ancora più odio, ancora più ira, ancora più guerre e ancora più tutto il resto. Ma ciò avverrà per proteggere gli eletti. Così meraviglioso, il Signore arriva a questi estremi per proteggere i suoi, cambia persino il funzionamento dell'universo intero per amore degli eletti. Oh ragazzi, che pensiero confortante. Così dice: ascoltate, se sarete vivi allora e vedrete l'abominazione, correte più veloce che potete, perché prima di tutto sta arrivando una calamità severa. Secondo, osservate, questo è molto facile da vedere, ci sarà confusione subdola. Ora, ecco cosa succede. Tutte queste persone che corrono, quelli che non muoiono, si sono nascosti, si nasconderanno da qualche parte, giusto? E saranno curati dal Signore, forse saranno nutriti con manna dal cielo, non lo so. Non so com'è che il Signore si prenderà cura di loro, ma saranno lì fuori. Israele, persone redente, si nasconderanno. E sapete cos'è che stanno aspettando? Possono leggere Matteo e lo leggeranno in quei giorni? Diranno: uff, è questo? L'abbiamo visto? Ora vediamo, siamo scappati, siamo sui monti, ci nascondiamo, sta arrivando, il Signore sta venendo e sono molto vulnerabili, no? Le persone in grandissima disperazione sono estremamente vulnerabili e qualche falso profeta potrebbe arrivare, potrebbe dire: è qui, è lì nel deserto, è giù presso il mare, l'abbiamo nascosto in una camera segreta a Gerusalemme, venite. Saranno molto vulnerabili. Così il versetto 23 dice di guardarsi dalla confusione subdola, non solamente calamità severa ma confusione subdola. Se qualcuno verrà e dirà: ecco, qui è il Cristo, oppure là, che cosa? Non ci credete, è un inganno. Stanno cercando di farvi inciampare, di intrappolarvi, di catturarvi. Vogliono catturarvi, vogliono uccidervi, vogliono massacrarvi. Il dragone, Satana, vuole cancellare gli ebrei dalla faccia della terra, quel vecchio nemico di Dio vuole cancellare i redenti ed userà ogni mezzo disponibile, userà il suo inganno e dirà: oh, Cristo è arrivato, oh, è proprio qui, oh, è proprio là, venite, è qui, ve lo state perdendo? Non gli credete, perché sorgeranno falsi cristi, coloro che pretenderanno di essere il Messia, e ci saranno falsi profeti, coloro che indicheranno a colui che pretende di essere il Messia i suoi emissari: oh, è qui, eccolo lì, eccolo, vieni, venite a vederlo. E mostreranno grandi segni, grandi prodigi, secondo Seconda Tessalonicese capitolo 2, e faranno miracoli satanici, miracoli contraffatti, manifesteranno potenze diaboliche. Sarà impressionante, vedrete cose strepitose che saranno così astute da poter persino ingannare gli eletti stessi, dice il versetto 24. Se fosse possibile, ingannerebbero anche gli eletti stessi. Volete sapere una cosa? Non è possibile, è per questo che lo dice, altrimenti direbbe che inganneranno gli eletti stessi, invece dice no, se fosse possibile inganneranno gli eletti stessi, non potete ingannare gli eletti, i veramente eletti, coloro che conoscono veramente Cristo non potrebbero mai essere ingannati su chi lui è. Quando Sung Myung-moon dice io sono il Cristo, io dico no, non lo sei, anzi non sei neppure nel periodo giusto, aspetta la tribolazione, poi vieni a dirlo, e non ti crederanno nemmeno allora. E quando qualcuno dice io sono il Cristo, ecco il Cristo, eccolo là, ecco Cristo, il Gesù dei Mormoni, il Cristo dei Testimoni di Geova, questo Cristo, quell'altro Cristo, non ingannerete mai uno che conosce veramente Cristo. Giovanni 10 dice le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, loro mi conoscono e mi seguono. Se qualcuno devia verso un altro Cristo, non conobbe e non ha mai conosciuto il vero Cristo, perché una volta che conoscete il vero Cristo non potete mai essere ingannati. Così gli eletti sono protetti, non possono essere distrutti, perché la sovranità di Dio li proteggerà, riorganizzerà persino l'intero universo. E non potranno mai essere ingannati perché hanno in sé la conoscenza del vero Cristo, ma saranno presi di mira. I falsi cristi verranno e diranno: oh, ecco, queste persone sono disperate, aspettano il Messia, il mondo sta crollando, il calendario sta cambiando, le stesse stelle stanno cadendo dal cielo, guerre dappertutto, stragi, massacri, fiumi che diventano sangue, il mare che diventa sangue, tutto, l'olocausto di Apocalisse dal 6 al 19 sta accadendo intorno a loro, è un tempo devastante nel mondo, tutte le piaghe si scateneranno, terremoti, carestie, tutto quanto, e loro saranno nascosti, terranno duro per la venuta di Gesù Cristo e saranno così vulnerabili ad un mucchio di falsi profeti verranno e diranno: qui e là, vedete, venite a vederlo, ce l'abbiamo, è qui. E quindi se lo sentite non credeteci, perché tutti questi seduttori verranno, versetto 25, ecco ve l'ho predetto, l'ha fatto il versetto 5, l'ha fatto il versetto 11, disse falsi cristi, falsi profeti, falsi messia, ve l'ho predetto? E gliel'aveva anche detto molto prima, già in Matteo 7, 15, Matteo 16, Matteo capitolo 23, gliel'ha ripetuto per tutto il tempo: guardatevi da quei seduttori, non lasciatevi ingannare, non cercate un qualche messia segreto. Guardate questo, versetto 26, se vi dicono: ps, hey, ps, qui, qui, vieni, vieni, ah, è nel deserto, vieni, no, 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 è nella camera segreta, oh, l'abbiamo nascosto in una camera segreta, non ci credete, non andateci, non avvicinatevi neanche a quel luogo, siete ingannati. Davvero? Allora come sappiamo quando arriverà? Versetto 27. Questo è così grandioso. Poiché come il lampo esce da oriente e si vede fino ad occidente, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Non è grandioso? Voglio dire, sarà come un lampo che attraverserà il cielo da oriente ad occidente e scioccherà tutti. La sua venuta sarà improvvisa, sarà pubblica, sarà visibile, sarà universale e sarà gloriosa. Tutto il mondo la vedrà. Guardate l'Apocalisse 1:7. Dice questo: ecco, lui viene con le nuvole. Ora osservate, Apocalisse 1:7. Ed ogni occhio lo che cosa? Lo vedrà. Non è grandioso? Nessuno dirà: oh, è venuto? Oh, hey, me lo sono perso? Ma... quando veramente? Oh, uff, non accadrà, no. Nessuno andrà in giro a dire: ps, ehi, hey, oh, è qui, oh, è solamente molto silenzioso. Non ci credete. Leggete Apocalisse 19. Verrà slanciandoci fuori dal cielo, cavalcando un cavallo bianco, seguito da tutti i santi e gli angeli in vesti bianche nella gloria celeste, venendo sulla terra con una spada nella mano, una veste intrisa di sangue, per poter giudicare il mondo e distruggere tutti gli eserciti schierati contro lui in battaglia. Voglio dire, questa sarà una venuta che tutti vedranno. E così, quando vedrete il segno, correte veloce, a causa della calamità severa, della confusione subdola ed un'altra, della corruzione peccaminosa, versetto 28, corruzione peccaminosa. Uscite a causa di ciò che sta per accadere, il mondo diventerà così corrotto, così miserabile, così marcio, poiché dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno anche gli avvoltoi. Ora, questa è una sorta di proverbio, vedete il cadavere, vedete anche avvoltoi. Di Israele in Palestina ci sono avvoltoi, sono indigeni nella zona, la parola greca è etos, significa un avvoltoio, a volte viene chiamato aquila, ma la parola ha fondamentalmente a che fare con un avvoltoio. E ciò che accadrà qui è proprio quell'analogia. Lì dove troverete un cadavere vedrete anche l'avvoltoio scendere ad avventarsi su quella carcassa. Ed è esattamente l'immagine. Cristo verrà, per così dire, come un avvoltoio su cadaveri morti. Il mondo sarà così corrotto, così peccaminosamente corrotto, che giacerà come un cadavere misero, peccaminoso, putrescente, sul quale il Signore verrà in giudizio per strappare e lacererà e ridurrà in brandelli il cadavere. Un'immagine molto vivida. Ora, quello che sta dicendo è, implicito in tutto questo, è che il mondo diventerà morto e corrotto. Quindi dovreste correre a causa della calamità severa, dovrete correre a causa della confusione subdola e dovrete correre ed essere al sicuro da qualche parte a causa della corruzione peccaminosa. Il mondo marcirà, marcirà e marcirà e sarà più miserabile che mai. Tornate al versetto 12, l'iniquità abbonderà. L'iniquità abbonderà. La Chiesa sarà andata via, lo Spirito Santo che trattiene ha ritirato la sua potenza di freno, tutto l'inferno si scatenerà, il peccato giungerà a condizioni dilaganti e diventerà così miserabile, così corrotto, che è come il cadavere sudicio, corrotto in decomposizione di un animale, come un avvoltoio scenderà e piomberà, per così dire, a portar via quel cadavere. Così Dio verrà a distruggere ciò che resterà di quella corruzione peccaminosa. Dio piomberà, per così dire, nel giudizio finale. Ed è esattamente ciò che ha in mente Paolo quando scrive in Tessalonicesi, che Dio verrà in fuoco fiammeggiante rendendo vendetta a coloro che non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi perché rimanere attaccati al sistema malvagio e miserabile che peggiorerà sempre di più? Alcuni rimarranno e dice che l'iniquità abbonderà, versetto 12, l'amore di molti si raffredderà, dicono di amare Cristo, ma abbandoneranno Cristo in favore del peccato perché rimarranno lì? Correte, andate via, non restare lì per essere corrotti da quel peccato e per essere infine giudicati dalla venuta di Gesù Cristo. Quel mondo vile, miserabile, malvagio, empio sarà portato a giudizio. Così la scena è molto vivida. Qual è il segno della sua venuta? Qual è il segno della tua venuta? Questi sono i dolori del parto. Cos'è che li innescherà l'abominazione della desolazione? Che cos'è che faremo tutti coloro che saranno vivi? Correte, perché? Perché vi sarà la calamità severa, confusione subdola, la corruzione peccaminosa. Quindi uscite, andate via. Ed un'altra cosa accadrà immediatamente. Versetto 29. Immediatamente! E ci fermeremo a questo punto, ok? Tornate la settimana prossima per scoprire cos'è. Inchiniamoci in preghiera. Signore, ti ringraziamo per il nostro studio della parola questa mattina, grande e ricco, entusiasmante da contemplare la venuta di Cristo. Allo stesso tempo, Signore, sappiamo che è tragico per coloro che non conoscono il Salvatore. Dio, preghiamo che ciascuna persona qui guardi nel proprio cuore, che sia certa di conoscere Gesù Cristo, di avere la sua salvezza, il suo perdono, affinché possa essere parte dei redenti per entrare nella gloria, e non di quelli che sono lasciati in questo mondo per subire il giudizio. Aiutaci, Signore, anche a vedere che queste cose stanno avvenendo e a persuadere gli uomini, a chiamarli al Salvatore, che solo può salvarli dall'ira a venire. Ti ringraziamo per la promessa che saremo custoditi dall'ora che proverà la terra, che saremo salvati dall'ira a venire, che andremo a stare con Gesù Cristo, che ci occuperemo del tempo e della ricompensa per il servizio fedele, della cena, delle nozze e dell'agnello, nel mentre la guerra attraverserà tutto questo, e che ritorneremo con Lui alla fine nel suo regno glorioso. Padre, aiutaci ad essere fedeli nei giorni che abbiamo per avvertire il mondo e per vivere alla luce della Tua venuta, per amor di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.